Janis Joplin, possiamo andare a cominciare anche oggi le nostre osservazioni, analisi, valutazioni di quanto accade nel mondo del lavoro e della previdenza. Quest'oggi, come succede una volta al mese, almeno per ora, con tutti i redattori della trasmissione che si trovano qui in studio.
Buongiorno a tutti e a tutte. La trasmissione di oggi sarà molto varia, ma praticamente sarà su un solo argomento. Spiegheremo poi le ragioni in maniera approfondita perché questo argomento ha delle urgenze, e le due urgenze di questo argomento sono quelle relative ai fondi pensione negoziali, i fondi pensione ai quali ormai aderiscono più di 3 milioni di lavoratori. C'è una politica messa in campo da governi, da finanza e sindacati che sta imponendo in maniera sempre più pressante l'iscrizione ai fondi pensione. Quindi questo è un argomento che ancora una volta pone, diciamo questa urgenza, diciamo, di conoscenza di quello che sta succedendo, perché la gente capisca quanto è grave, quanto è dannoso iscriversi ai fondi pensione. La seconda ragione di urgenza invece dipende dal fatto che una di queste politiche per estendere l'iscrizione ai fondi pensione deriva dal fatto che ormai si sta glissando, aggirando la norma già truffaldina del silenzio assenso, e invece si arriva alla iscrizione, diciamo, d'ufficio attraverso i contratti soprattutto di secondo livello, quelli aziendali, ma anche parte dei contratti nazionali. Quindi sono due argomenti che si stanno svolgendo in questo periodo, ed è giusto che i lavoratori sappiano che cosa li attende, che cosa c'è dietro, e quindi parleremo prevalentemente di questo. Ne parleremo però cercando di contattare un lavoratore di un'azienda di Firenze, Alessandro, RSU del suo posto di lavoro, il quale avrà da raccontarci su che cosa succede nel suo posto di lavoro rispetto a questa adesione a fondi pensione che sta diventando sempre coatta, sempre più coatta, perché già era coatto il fatto del silenzio assenso. Questo magari lo spieghiamo agli ascoltatori più giovani che non se ne sono resi conto, non lo sanno. Nel 2007, quando c'è stato il lancio a tutto campo dei fondi pensioni, soprattutto quelli negoziali, quelli ossia i fondi pensioni negoziali sono quelli che sono gestiti attraverso i contratti, e poi nella gestione hanno un ruolo principale e protagonista i sindacati, quelli confederali, quelli cosiddetti maggiormente rappresentativi, quelli che che adesso gestiscono questi 34 fondi pensione. Ogni fondo pensione coinvolge un settore di lavoro, però ci sono anche fondi pensione negoziali che invece, come ci sono nel Veneto, sono territoriali, quindi accolgono l'iscrizione dei lavoratori di un determinato territorio. Tutto questo si sta svolgendo in forma diversa da come si è svolta nel 2007. Allora, le cose sono andate così che, grazie anche a un'informazione capillare, diffusa dei sindacati dei basi, dell'opinione pubblica coinvolta, eccetera, l'iscrizione è stata molto al di sotto di quella che governo, sindacati e finanza si aspettavano che dovesse essere. In realtà su 20 milioni di lavoratori nemmeno il 7% si iscrisse ai fondi pensioni, quindi fu sicuramente una perdita rispetto alle aspettative, ma adesso non si contentano più. Le iscrizioni stagnavano o crescevano molto lentamente e quindi hanno trovato questo nuovo modo di far aderire ai lavoratori, che è quella di sottoscrivere dei contratti nazionali che in qualche modo rendono possibile una fase successiva nella quale poi a livello aziendale, nella contrattazione di secondo livello, no, vengono resi attuativi, no, con attraverso il contratto. Attraverso il contratto, quindi, gente e lavoratori spesso inconsapevoli che si ritrovano iscritti o aderenti a uno di questi fondi pensione e senza saperlo e senza volerlo proprio. Allora, quindi, di questa cosa ne parleremo, e però è importante chiarire che il welfare aziendale, questa contrattazione di secondo livello, non riguarda soltanto la previdenza, le pensioni integrative, ma riguarda una serie di altre possibilità che bisogna sintetizzare, la più grave delle quali probabilmente è quella della sanità aziendale, perché come sta avvenendo già per le pensioni, la sanità aziendale ha una funzione assolutamente antagonista, nemica del servizio sanitario pubblico e universale, e tende a creare isole di protezionismo e che leva forze al Servizio Sanitario Nazionale, ma soprattutto è giustificata attraverso il degrado continuo che ha la sanità pubblica. Quindi questo, diciamo, è un secondo aspetto, diciamo, del welfare aziendale. Un terzo aspetto è quello che il welfare aziendale, tutto nel suo complesso, non solo questi due comparti, no, viene premiato con una decontribuzione, detassazione notevolissima, no, che rimane l'unico specchietto per le allodole per far iscrivere i lavoratori e comunque anche gli speculatori ai fondi pensione, perché vedremo poi la misura notevolissima in cui e le numerose forme di detassazione che queste ambiti di welfare aziendale producono. Un terzo aspetto contrattazione di secondo livello e quindi del welfare aziendale è costituito da i premi di produzione e tutti gli altri benefit per i quali si può contrattare a livello aziendale. È una gamma vastissima di benefit, che sono dal pagamento delle rette per i figli che vanno alle scuole private, che può essere addirittura la piscina, può essere una decine di forme diverse di diciamo di affidamento della propria persona, del proprio essere alla impresa nella quale, all'azienda nella quale si lavora, mentre poi insomma a questo affidamento, no, cala poi il salario in busta paga. Marco, ci sta per caso Alessandro?
Un secondo e ci arriviamo subito.
Allora, questa diciamo complessità della di questo welfare aziendale ha, io credo, quest'anno un punto di riferimento che non c'era mai stato, ed è il punto di riferimento costituito da un rapporto sullo stato sociale che è edito dalla Università La Sapienza, i cui autori sono i lavoratori della cattedra di economia. Il coordinatore è Felice Pezzuti, è un professore universitario di economia alla Sapienza, e per la prima volta in questo rapporto, che esce ormai da moltissimi anni, per la prima volta c'è un ragionamento assolutamente negativo rispetto all'esito che sta avendo il welfare aziendale per i lavoratori, per chi si iscrive, ma soprattutto per la società nel suo complesso, per l'economia nel suo complesso. Chiaramente non abbiamo, condividiamo poche cose con questo rapporto, perché poi anche sul piano diciamo della prosecuzione, no, le cose vanno avanti coi pannicelli caldi, insomma, il dire alla conclusione di tutte queste cose negative che sono scritte in questo rapporto, che è più di 500 pagine, no, dire che poi bisogna che la sanità aziendale o le pensioni integrative devono riacquistare il loro ruolo integrativo e non sostitutivo, è veramente poco davanti a una realtà che ormai supera i 10 anni, no, di continua deriva di carattere sostitutivo delle istituzioni dello Stato sociale, no? Dire ritorniamo indietro mi sembra veramente illusorio. Però sta di fatto che gli argomenti per dire di questi provvedimenti tutte le negatività possibili, e soprattutto oltre a denunciarle anche documentarle, mi sembra una buona cosa, e su questo cercheremo, no, di imbastire anche magari delle trasmissioni particolari, perché queste denunce hanno un valore che non, oltre quello che noi diciamo alla radio, facciamo vedere che ci sono altre, addirittura delle istituzioni, delle attività di ricerca che comprovano, no, e aggiungono anche argomenti a quelli che portiamo avanti noi. Quindi direi che in questo momento aspettiamo la telefonata con Alessandro per mandarlo in onda e partire da una situazione concreta come quella di Firenze, di questa azienda di Firenze, nella quale ci sono dei problemi. Ecco, i lavoratori, una parte dei lavoratori si sta opponendo all'andamento di questa obbligatorietà nascosta che si sta in... Allora, quindi, ecco, allora è in onda, ma Alessandro, buongiorno a te.
Buongiorno.
Io ho fatto una premessa un po' generale, quindi mi sembra che sarebbe proprio utile che tu raccontassi la vicenda che avete vissuto voi nella vostra azienda e a che punto è e che prospettive ha. Va bene?
Sì, non ho sentito la tua premessa perché stavo entrando in onda sui costi, era riferito giustamente a tutta la faccenda welfare aziendale,
sì,
e cose del genere.
Sì, welfare aziendale, la sua estensione.
La sua estensione a più,
a più, allora, argomenti e a più forme.
A più forme, certamente. E dobbiamo, secondo me, ho un ritorno un attimo in cuffia, cioè in telefono, guarda un po' se riescono i compagni lì a... avvisarlo,
facciamo di necessità virtù.
Facciamo di necessità virtù, fate i tecnici. No, dicevo, secondo me va diviso in due sostanziali questioni. Una a livello contratto collettivo nazionale, una a livello aziendale. Allora, ormai è chiaro, in tutti i contratti collettivi nazionali si sta cercando di levare quello che è salario ai lavoratori e mettere questo salario, aumenti salariali che già di per se stesso sono pochi nei vari contratti, devolvere una parte di questo salario, diciamo, che dovrebbe essere l'aumento, in welfare. E a livello nazionale ormai è chiaro, proprio l'impostazione dei datori di lavoro insieme a CGIL, CISL e UIL, di devolvere una parte di questo in fondi pensioni, fondi sanitari, assicurazioni sanitarie o enti bilaterali. Questo è chiaro, in tutti i contratti ormai c'è questa là. Ti faccio l'esempio nostro degli autoferrotranvieri, in cui noi stiamo impugnando questa questa cosa. Nel contratto del 2015 c'è un articolo proprio riferito al welfare in cui le aziende versano per ogni lavoratore 90 euro al fondo Priamo, che è il fondo previdenziale degli autoferrotranvieri, della pensione integrativa, ok? Questi 90 euro hanno fatto sì che qualsiasi lavoratore autoferrotranviere in cui l'azienda ha versato sia automaticamente iscritto al fondo Priamo, anche se lui a suo tempo ha rifiutato l'iscrizione, non ha voluto versare la sua parte di TFR, eccetera, eccetera. Quindi ci troviamo iscritti, tutti gli autoferrotranvieri si trovano iscritti al fondo Priamo, coattamente, cioè senza dare la propria adesione. Le aziende e i confederali si salvano dicendo però io non versi nient'altro, è l'azienda che versa per conto tuo questo, però è un fatto che è servito praticamente per far sì che l'iscrizione abbia fatto sì gonfiare il fondo e abbia fatto sì quello che è stato il flop dei fondi pensione a suo tempo. A questo punto fanno vedere che questo è, diciamo, i fondi pensione sono fondi che vengono ormai attirano lavoratori, eccetera, eccetera. Noi su questo abbiamo fatto un'opposizione legale, siamo in causa, cioè abbiamo delle vertenze, purtroppo i giudici stanno rinviando, non so se a mestiere o veramente per disposizioni cioè problematiche all'interno dei tribunali, stanno via via rinviando questa udienza. C'è stata una prima udienza in cui è stato accettato, diciamo, la nostra opzione, insomma la nostra obiezione a questa cosa, devono essere poi esaminate dai giudici, eccetera. Dobbiamo andare a sentenza, però dovevamo andare a sentenza a ottobre, da qui è passato e siamo arrivati a marzo, dovrebbe andare a sentenza. Come in Firenze, anche in altre città abbiamo aperto questo tipo di contenzioso per vedere un po', capito? Cioè il nostro contenzioso è quello dicendo: bene, io non voglio, non mi interessa questi 90 euro, io non voglio essere iscritto a un fondo, al fondo PRIAMO, fondo di previdenza. Questo nel nostro caso, però ti ripeto, cioè in tutti i contratti ormai, del contratto dei servizi ambientali, dell'igiene ambientale, scusa, contratti metalmeccanici, contratti delle cooperative sociali, ormai una parte del salario viene dato, in, lo chiamano welfare, però sono in queste, nelle forme previdenziali, forme sanitarie e ausiliarie, eccetera, eccetera. Ci sei ancora?
Sì,
ti senti? Sì, 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 sì.
Questi 90 euro di Sogaetano, a quanto corrispondono rispetto agli aumenti salariali? Cioè,
no, questa è una parte, poi fai conto, l'aumento è stato di 120 euro nei tre anni, eh? Quindi capisci bene che, cioè, capisci bene che è una vergogna.
90 euro su 120
90 euro vengono dati al fondo PRIAMO da parte dell'azienda, annualmente, ogni anno versa per noi questa, capito?
120 euro solamente un quarto è denaro vero.
Certo, questo è il quarto. E ti ripeto, ora ti faccio l'esempio perché lo so più specifico, perché abbiamo fatto un'avvertenza su questo, come c'era a livello nazionale, una causa su questa cosa qui contro il fondo PRIAMO, proprio contro la mia azienda che ha trasmesso i dati e che ha versato per me, ha permesso l'iscrizione, perché io sono a tutti gli effetti adesso, Alessandro Nannini, a tutti gli effetti iscritto al fondo PRIAMO, perché mi arriva il resoconto annuale, mi arriva, c'ho una password d'entrata, c'ho un mio account, c'ho tutto, cioè io sono ufficialmente iscritto, anche se nel parte contrattuale, però io sono iscritto al fondo PRIAMO, contro la mia volontà. Questo è, diciamo, tutto quello che è stato la battaglia, si è portato avanti, ha avuto degli sviluppi, perché anche la Confip, che è quella che gestisce i fondi, ha fatto obiezione su questa cosa qui, perché all'inizio l'iscrizione automatica al fondo prevedeva anche il versamento di una quota di TFR. Ok? Noi su questo abbiamo fatto subito un'obiezione e a questo ha fatto sì che è stato cambiato lo statuto del fondo PRIAMO, in cui c'è anche una parte, diciamo, che si chiama di contrattuale, e chi è iscritto contrattualmente non versa niente di suo, però sei iscritto a tutti gli effetti. Questo è un po'. Poi volevo andare anche un attimo, come dicevo, volevi aggiungere qualcosa su questo?
No, guarda, è soltanto una informazione ulteriore per chi c'è, gli ascoltatori, è che attraverso questo raggiro della adesione contrattuale sono state raccolte un altri 1.450.000 adesioni ai fondi pensione.
Certo.
E di questi qua, di questi 1.450.000, soltanto 31.000 hanno incominciato a versare, ossia anche tra i lavoratori che non si organizzano la differenza è massima, lo capiscono, non accettano, no, però si trovano iscritti, come dicevi te, e la Covip su questo ci fa proprio un discorso dicendo: è vero, si sono iscritti in pochi, i versamenti addirittura per tutto questo popolo di 1.400.000 arrivano a 89 euro l'anno, no? Quindi proprio niente, è soltanto la parte datoriale che versa,
certo.
No? E però dice la Covip, da lì, no, bisogna rilanciare. Poi sentendo o leggendo qualche sindacalista si capisce che da lì il passo a diventare obbligatori, se nessuno si oppone, il passo è breve. Quindi quello che state facendo voi, no, è proprio meritorio, diciamo, per tutti i lavoratori, no, perché è un modo di opporsi a una cosa che altrimenti già c'ha una strada, no, individuata, quello di creare un forboario, come si direbbe a Roma, dove fuori al macello ci stavano gli animali che devono essere macellati, e quando il foro è abbastanza nutrito si incomincia poi a
passare. Quello però che mi piaceva anche sottolineare, bastando quello che dicevo, anche la parte aziendale, che anche lì stiamo facendo delle battaglie, però purtroppo solo ed esclusivamente nelle aziende che come Cobas e come sindacalismo di base siamo presenti, che è proprio sul discorso del premio produttività. Okay? Nelle aziende dove viene fatto il premio produttività, anche lì il premio di per sé stesso non viene quasi più erogato in salario, in soldi, ma in beni welfare. Questo, cioè, dove siamo presenti, tipo dove sono presente la mia azienda, noi abbiamo bloccato questa cosa qui, abbiamo fatto sì che sia il lavoratore eventualmente a scegliere, ma in tanti posti, in tante aziende dove il sindacalismo conflittuale non è presente e dove sono presenti solo CGIL, CISL, UIL e UGL, cioè i confederali, ormai il premio di produzione, per produttività anno, è, se non tutto, in casi di tutto, almeno la metà per cento è obbligatorio prenderlo in welfare. E questo cosa vuol dire? Vuol dire, i welfare, che cosa intendono loro? Intendono buoni benzina, ok? Oppure ci sono ormai specializzate delle piattaforme in cui le aziende si avvalgono, in cui se te decidi, ma in questo caso nemmeno se te decidi, se te sei obbligato a prendere il tuo 50% del premio di produttività anno in beni di consumo, ti iscrivono a questa piattaforma, te a questa piattaforma vai e scegli quello che vuoi prendere, ma sono delle cose tra le più assurde, dai viaggi in aereo, dall'iscrizione in palestra, l'iscrizione a Sky,
le rette per le scuole private.
Le rette per le scuole private, certo, tutto quello che è...
La piscina per i signori che se la posso permettere.
Cioè, capisci, cioè, queste cose qui, con la scusa, con, diciamo, l'aggravante, che questi soldi, questi ipotetici soldi, non sono tassati. E quindi vengono tutti in tasca, cioè stanno facendo una campagna incredibile dicendo guarda, se te devi prendere 1.000 euro, pensa, se io te li do in busta paga, questi 1.000 euro se ti tassano al 0, il 10%, però ne perdi una parte che va allo Stato, a mamma, che te... Invece in questa maniera io te ne do 1.000 puliti, anzi in alcune aziende addirittura danno chi sceglie il premio risultato in questi buoni, gli danno un'aggiunta del 10-20% in più. Quindi il suo premio diventa 1.000, diventa invece di 1.000 euro e magari 850 e prende un lavoratore che decide di averli in busta paga, ma sono soldi, sono contribuzione, è salario, che quindi vanno tutto quello che si sa benissimo e non vanno a distruggere il welfare, quello che il vero welfare pubblico dovrebbe essere la sanità, che dovrebbe essere la provvidenza, dovrebbe essere quello a carico dei cittadini. Preferiscono, cioè gli riempiono gli occhi facendoli capire, guarda, a questo punto ti do anche un 10% in più, quindi se alla fine vai a prendere 1.100 rispetto agli 800 e prende chi se li fatti tassare e mettere in busta paga. Purtroppo dove non ci siamo, ripeto, questa cosa sta andando avanti, perché logicamente purtroppo tanti lavoratori si fidano un po' di quello che gli viene detto.
Ti interrompo un momento, Alessandro, perché domenica c'è stato un convegno a Roma, anzi un seminario del Forum Sanità, dove i pronunciamenti più acerrimi, più terribili sono venuti proprio sul welfare della sanità aziendale, no? È quella che tutto, diciamo, questo imponente forum fatto anche di esperti oltre che di cittadini e lavoratori, no? Diceva che, diciamo, il veicolo maggiore di distruzione del servizio nazionale sanitario, no? E del suo carattere universale. Quindi non siamo soli, però siamo pochi.
Ti ripeto, siamo pochi. Purtroppo anche noi proviamo a fare campagna pubblicitaria con comunicati, con volantini, e ripeto, dove riusciamo a esserci diciamo a incidere anche su questi premi, su quella distribuzione di questi premi, riusciamo a mettere dei paletti grossi e soprattutto riusciamo a aprire gli occhi ai lavoratori che alla fine capiscono. L'azienda mia sta andando, vedo, soltanto il 15% o 20% massimo ha aderito a questo tipo di piattaforma, a questo tipo di piattaforma, e fa conto di questi 20%, il 99% sono tutti sindacalisti. quindi capisci bene.
Questo non la sapevo. Quindi la tua azienda solo il 15% ha aderito, ma quindi questo è lampante. Se tu questo rapporto sullo stato sociale, per esempio, documenta tutto lo sfascio economico individuale che sta apportando il welfare aziendale, no? Dal punto di vista dei diritti, e spesso lo sta utilizza per provare questo sfascio studi di carattere sindacale, quindi non è che i sindacali non lo sappiano, per esempio,
no,
lo sanno benissimo, hanno detto loro che questo welfare aziendale soprattutto viene praticato da chi ha stipendi più alti, le aziende più grandi, chi ha maggiori salari anche che vanno sopra i 100.000 euro, i dirigenti rispetto agli operai e agli impiegati, no? Quindi queste cose le stanno dicendo loro, però insistiscono, come dice a Roma, insistiscono, non, anzi si accaniscono, no? Perché questa dell'adesione contrattuale è veramente una vergogna, come stai dicendo te, proprio terribile, insomma.
Sì, guarda, ti ripeto, cioè è ancora, secondo me, è grave quanto, purtroppo è un fenomeno che va combattuto, è grave quanto le adesioni contrattuali, questo, cioè praticamente, capito? Questo veramente, cioè ormai io sento in aziende, poi parlo con altri lavoratori che mi dicono, poi si trovano magari iscritti a dover usufruire di questi soldi e generalmente non sanno quelle facce, perché magari prenotano un volo con questa piattaforma, perché ormai hanno questa piattaforma e vanno a prendere lì, magari gli costa più il volo, magari con adesso invece il volo lo costo e spendo meno, per farti un esempio, però sono lì, sono costretti a usufruirla, anche perché se no questi soldi vanno persi.
Certo.
Questi soldi, se te non li usufruisci nell'arco dell'anno, ci sono delle regole ben precise, nell'arco dell'anno vengono usati, anzi in alcune aziende, esempio anche la mia, hanno fatto in modo che qualora tu non potessi usufruire, senti questa bellina, qualora non potessi usufruire di questi soldi, va bene, questi soldi che ti rimangono loro se li riversano i fondi complementari della pensione, quindi il fondo Priamo insieme alle 90 euro, per farti capire.
Senti, ma su questo punto voglio aggiungere una cosa, perché diciamo è uno dei temi centrali di questo rapporto molto così ambiguo, che però i dati ce li dà. Aspetta. I lavoratori, ma i cittadini tutti, devono sapere che quando uno si iscrive al fondo pensione ha poi una detrazione di 5.164 euro di tasse, ossia proprio queste, fino a quella cifra là non viene proprio computata come imponibile, quindi a calcoli alla mano si potrebbe arrivare anche a 38 miliardi l'anno detassati, e nella situazione attuale dove il contributo dei lavoratori in media si aggira sui 4.000 euro l'anno, dai 38.000 cade ai 31 miliardi, quindi è un danno per tutti, perché sono 31 miliardi non tassati che non entrano nelle casse dello Stato, che non possono essere utilizzati per i servizi nazionali, non possono essere usati per i diritti sociali, no, a carattere universale. Quindi anche questa è una bella mossa, perché poi quando potremo potremo calcolare anche questa detassazione sul premi di produttività, alla fine diventeranno centinaia i miliardi che si sottraggono alla tassazione, no? Che dovrebbe essere progressiva, invece chi ha la possibilità, invece anche qui non è un'evasione fiscale, è un'erosione fiscale, perché non si pagano le tasse con l'autorizzazione e le leggi dello Stato, insomma, è lo Stato, no, che...
Io su questo, cioè, non sono le leggi dello Stato, queste sono le leggi dei vari governi che si sono avvicendati negli ultimi 30 anni, perché noi non dobbiamo dimenticare che dagli anni 80 in poi c'è lo sviluppo del pensiero neoliberista, cioè qui c'è veramente un attacco alle istituzioni democratiche a favore dell'interesse privato. E in questo tipo di contratti, cioè, noi possiamo vedere proprio delle forme riattualizzate del feudalesimo, perché questa,
certo,
è la fidelizzazione, cioè questo è il punto. Cioè, già in un contratto, in un momento contrattuale miserabile di 90 euro, cioè di 120 euro in 3 anni, ma non differisce da quello mio di 10 anni fa che era 130 euro in 3 anni, quindi diciamo che nell'arco dei 30 anni il valore della forza lavoro sta scendendo sempre di più, lo sta scemando, perché non c'è un conflitto sociale, non c'è una coscienza di classe che attui un piano di trasformazione d'area. Quello che io voglio dire, cioè, è che si perde anche insieme al valore delle istituzioni democratiche e anche liberali, per ricordare proprio invece le neoliberiste settecentesche, quello che è l'universalità del denaro, seppure una forma alienante, però è la forma dell'universalità. Se io invece ti do un benefit privato, ti dico tu te devi comprare questa merce, cioè questo prodotto piuttosto che un altro, io ti sto facendo ritornare davvero a forme feudali, perché c'è un rapporto diretto con la cosa e tu non puoi più scegliere, capito? Te, avendo lavorato e avendo il denaro in tasca, quello che tu desideri, cioè anche in una società alienata, cioè è quello che desidera il padrone che tu te devi comprare.
Sì, questo, sì, infatti, cioè, condivido al 101% quello che dicevi.
Cioè, è proprio una regressione totale pure delle forme cosiddette democratico-liberali, questo.
E poi è un attacco a tutti i diritti come dicevi giustamente te, perché è un minare piano piano quello che potrebbe essere il diritto allo studio, il diritto alla sanità, quindi la scuola pubblica e sanità pubblica, perché logicamente ti trovi a dovere una polizza sanitaria che ti rimborsa se tu vai in determinate cliniche e la gente alla fine tanto questi li devi spendere e li spendi in quella maniera lì e vai a depotenziare la struttura pubblica a favore del privato. Questo è quello, la mossa secondaria e subdola che c'è dietro, ecco. È un piano piano andare a distruggere quello che sono i diritti come la sanità, come il trasporto, come la scuola pubblica. Questo c'è dietro a tutto, anche secondo me a questa logica perversa di questi welfare e di questi adesioni contrattuali.
Io vorrei aggiungere qualcosa un po' di più particolare relativo agli attuali iscritti, che probabilmente non sanno, perché nessuno glielo dice, che i fondi pensione, tutti i fondi pensione, non solo quelli chiusi, negoziali, sindacali e contrattuali, tutti i fondi pensione stanno andando allo sbando. Nel 2018 non c'è uno solo dei comparti, sono 100 comparti nel mondo del lavoro, i fondi pensione sono 33, però poi ciascuno dei fondi pensione è articolato in varie scelte economiche. Bene, complessivamente sono 100 e nessuno di questi ha finito il 2018 con un segno più, ma con un segno meno. Ma guardate che un segno meno non è soltanto il fatto che quel fondo pensione non è stato in grado di rivalutarsi come sarebbe stato il TFR. Il TFR ha un plafond che è l'1,5% di rivalutazione tutti gli anni. In più a quello si deve aggiungere il 75% dell'inflazione. Bene, questi fondi tutti hanno perso non solo tutto il rendimento che dava il TFR, ma addirittura stanno erodendo il capitale già versato. Questi hanno versato dei soldi che la finanza grossa si sta pappando i pesci piccoli. No, ma questo è, insomma, è una cosa che lì l'unica legge che c'è, che funziona nella finanza, è che il pesce grosso mangia il pesce piccolo, no? E quindi,
ma sai perché secondo me non riescono a vedere anche questa, cioè la, diciamo, la non convenienza? Perché c'è la parte aziendale che versano le aziende nei vari fondi, la quota che versano le aziende, che secondo me va a sopperire questa questa, diciamo, perdita che dicevi. Allora a questo punto allora mi verso l'azienda, cioè da quello che fanno diciamo la battaglia in cui i confederali che gestiscono questi fondi e sono dentro le mani in pasta e hanno dei guadagni, non ci scordiamo, perché ci sono dentro le aziende, ma c'è dentro tutti i confederali su vari fondi, quindi hanno un introito non indifferente su questo, cercano di mascherare
una cosa. Una parentesi, i fondi pensioni utilizzano 272 istituzioni tra bancarie e finanziarie per il loro funzionamento, tutte cose che bisogna pagare non coi bruscolini, si dice a Roma, ma coi soldi, no? Quindi già immagina i costi quanto ammontano. Vai.
No, io guarda, io ho visto nel mio resoconto di Fiamo, va bene, in cui praticamente da 2 anni a questa parte mi hanno versato le mie 180 euro, sono già diventate, mi sembra, 150 e qualcosa, perché per le spese, solo esattamente per le spese.
Certo.
Quindi mi manda il resoconto, essendo iscritto, mi manda il resoconto e le mie 180 euro che l'azienda mi ha messo dentro per i 2 anni, va bene, che mi rimane alla fine dell'anno, a questo punto mi sono diventate già 156, mi pare, un affare di genere, quindi per dovute a spese di gestione del conto.
Sì, ma la cosa che aggiungo e che bisogna avvertire gli ascoltatori è che non è un fatto dei singoli fondi pensione, è un fatto del funzionamento della finanza, perché i fondi pensione aperti non stanno meglio, lì sono 180 i comparti e ben tutti quanti stanno al di sotto del rendimento del TFR, tutti quanti, no? Anche quelli, diciamo, privati, quelli messi in piedi dalle banche, dalle assicurazioni, eccetera, anche loro stanno messi malissimo. Quindi è veramente una cosa generale. Tra l'altro, il Sole 24 Ore, che è un grande difensore della finanza nel suo complesso, dei fondi di pensione in particolare, ricordo che quando nel 2007 si lanciò la campagna per i fondi pensioni, soprattutto quelli negoziali, quelli sindacali, no? Faceva un paginone a settimana per dire quanto andavano bene, che grande affare si avrebbero fatti i lavoratori a scrivere i fondi pensione. Oggi in un angoletto, non oggi, una settimana fa, in un angoletto è uscita una tabella, ma deve essere stato un errore o della Confindustria o del giornale Sole 24 Ore, in cui si dice che se uno paga in un fondo pensione un 2100 euro l'anno di contributi, poi avrà la pensione, no, di 846 euro l'anno, 846 euro l'anno, quindi
una perdita di 1200 euro.
Chi ha pagato 2100 euro l'anno, in realtà quando alla fine andrà a riscuotere la pensione, prenderà 8.000 euro in meno di quello che avrebbe, che lui ha versato. Se poi invece di un fondo cosiddetto obbligazionario prende un fondo azionario dove il rischio è maggiore, è quello che perderà rispetto a quello che ha pagato saranno 28.000 euro in 20 anni. Uno che paga 5.165 euro l'anno, che è una cifra enorme per un lavoratore, 5.165 euro, no, alla fine di 40 anni avrà pagato, di 20 anni avrà pagato 103.000 euro, e ne prenderà poi nella sua vita pensionistica, nei 15 anni di vita in media che uno vive dopo la pensione, ne prenderà solo 74. Quindi si saranno lucrati, no, la finanza, il fondo, quello che volete voi, perché i soldi non evaporano, qualcuno se li prende, no? 28.000 euro è una cosa, e questi sono dati proprio inoppugnabili.
Dobbiamo pensare che in fondo anche i fondi pensione sono una forma di espropriazione del lavoro, perché perché sono stati fatti i fondi pensione nel 2007, cioè perché le pensioni erano basse, ma le pensioni erano basse perché i salari erano bassi, cioè bastava lottare per l'aumento salariale e non ci sarebbe stato bisogno di fare i fondi pensioni. Invece lotte per l'aumento salariale non sono state mai fatte, né per la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, e per cui su questa mancanza se n'è stata un'altra mancanza, perché poi chi è che può prendere il fondo pensione? Sicuramente se tu, questo è un fondo integrativo, è un togli ancora di più al salario che tu c'hai, quindi il fondo pensione in fondo è una forma di impoverimento continua del lavoratore salariato. E perché diminuisce? Diminuisce perché poi diminuisce pure il potere d'acquisto, di spesa del lavoratore, cioè se il denaro è in funzione del rapporto la spesa serve, capito, a permettere il lavoro di un'altra persona. Se io posso spendere meno gente può soddisfare i miei bisogni, e per cui diventa questo circolo vizioso, per cui c'è un impoverimento continuo se già una parte della società si impoverisce, e la parte di massa di denaro va a arricchire quella che ha la finanza, cioè solamente la rendita, che siccome gode di una rendita impoverisce ancora chi non è, cioè chi non quella chi deve versarla.
Sì, sì. Purtroppo è questo, più vai, se il potere salario d'acquisto, il potere del salario è diventato, cioè è ai minimi termini, è questo. In più a questo dobbiamo aggiungere la precarietà e tutte le varie forme contrattuali che esistono oggigiorno, quindi ecco, si capisce bene che l'abbattimento è ancora maggiore. E ecco secondo me dove riescono a avere forza questi fondi pensione, e avere un attimo di barlume, di speranza per chi sa che benissimo è una pensione alla fine non se la potrà permettere, non la potrà avere, però lì sono solo palliativi e vengono buttati, infatti messi lì, cioè dei bacchetti per far abboccare i pesci, per solo esclusivamente, perché poi come dicevamo è solo esclusivamente a guadagno del grande capitale, della finanza, dei padroni, dei finanzieri, e questa è la realtà dei fatti. Non c'è una voglia di poter cambiare questa autorità, almeno a livello di governo certamente, ma purtroppo anche a livello di classe sociale, diciamo, non c'è delle battaglie ben forti da poter dire basta a questo punto, non è così, cioè la battaglia deve essere perché la pensione ci sia per tutti, non che uno se la deve costruire extra, cioè questa secondo me è la battaglia che deve fare.
Scusate un momento, interrompo un po' questi ragionamenti perché c'è stata una telefonata che non è voluta andare in onda, che chiedeva invece qualcosa sulla decontribuzione, sul fatto che la stampa, la televisione non fanno che parlare bene di questa riduzione del cuneo fiscale, no? Che è assolutamente un taglio ai salari, perché il cuneo fiscale è dovuto al fatto che una parte del salario i lavoratori lo prendono in tempi differiti. La pensione la prenderanno alla fine del loro lavoro, ci sono altri servizi che pagati dai con il salario dei lavoratori, no?
Certo.
Aspettate. Beh, che ci metta a telefonare. Allora, la questione della decontribuzione, ha ragione il compagno che ha telefonato a dire che la decontribuzione è taglio dei salari, quindi sarà taglio delle pensioni, sarà taglio di salario differito, ma sempre cose che hanno e devono contribuire allo Stato sociale. Pensate un po', tutte queste cose che adesso dipendono dal salario sono l'intero impianto dello Stato sociale in Italia. Se questi continuano a tagliare, per esempio, non ci saranno più i soldi per pagare l'indennità di maternità alle donne che stanno per avere figli, non ci sarà da pagare per l'indennità di malattia, non ci saranno da pagare una serie di cose che hanno costituito l'architrave dello Stato sociale nel nostro paese, grazie al fatto che i lavoratori hanno messo lì una parte del loro salario differito. Allora, questo mi sembra importante, anche se un po' fuori tema, e adesso di nuovo lascio la parola a Alessandro, magari se vuoi concludere, se no continua a ragionare come vuoi, che tempo ce n'è ancora.
No, io il tempo, vi ringrazio di tempo, ma devo andare a lavorare, quindi vi lascio le cose. No, niente, di andare a lavorare sperando di poter percepire salario e non un buono benzina alla fine della giornata, facendo una battuta. Quello che dicevi, anzi, mi viene in mente, parlavi giustamente delle varie indennità, malattie, infortuni, eccetera, eccetera. Consideriamo che già in molti contratti, ma in piano piano anche nei contratti più grossi, sta cominciando a passare la voce, a passare, diciamo, l'idea che i primi 3 giorni di malattia diventa carenza e non vengono pagati al lavoratore. Già in alcuni contratti cooperativi questa cosa sta cominciando ad andare avanti, ma anche nei contratti più grossi, parlo metalmeccanici, comincia l'idea che i primi 3 giorni di malattia il lavoratore non venga, vada in carenza, e quindi il datore di lavoro non paghi. Questa maniera, come giustamente dal 4° giorno non poi l'INPS deve intervenire. Però ecco, diventa un po' il discorso, intanto stanno cominciando a dire vabbè, la prima volta, il primo avviso di malattia, diciamo il primo evento viene pagato, dal secondo si comincia a diminuire, però questo sta a dimostrare che, e come si voleva dire, cioè mancano i soldi, ma soprattutto manca la volontà di difesa, di autodifesa e di diritti del lavoratore, e quindi si va sempre di più ad attaccare i diritti e a capire bene che ti do i contentini con abbasso il cuneo fiscale, ti do più soldi, ma non è che ti aumenti il salario, cioè sono soldi sempre tuoi, e che giro di gira sono sempre quelli, è il gioco delle 3 carte praticamente, se le fanno girare ma sempre quelli sono, ecco.
Tant'è vero che hanno chiamato il fondo tuo, hanno chiamato Priamo, no? Cioè, Priamo è come il lavoratore, prima era re, poi alla fine della guerra di Troia è dovuto scappare sulle spalle del fio perché non c'aveva più niente.
Va bene, io se non ci sono altre domande vi lascio a voi.
Se sai qualcosa su quando ci sarà la prossima udienza
e se
gira
a
qualche
marzo.
Voce, perché certamente, tu hai detto che la magistratura lavora a mestiere, io ho l'esperienza diretta della magistratura che lavora a mestiere, che le sentenze le fa quando, diciamo, i governi e i sindacati hanno messo a posto, no, le bucce,
l'anomalia,
hanno risolto il problema a monte.
Certo. Vabbè, vediamo un po'. Appena la novità, logicamente vi avverto e si fa una cosa.
Si fa una cosa speciale. Speriamo una cosa festiva.
Speriamo, un abbraccio a tutti.
Ciao, un abbraccio a tutti.
Ciao.
Allora, mi pare che già da questo da questa parte di trasmissione è chiaro che di responsabilità ce ne sono tante. Io, diversamente da quello che dice il compagno Gaetano, penso che non sia solo un problema di sindacati, di Confindustria, di governo, ma anche i parlamenti ci fanno la loro. Ecco, c'è una telefonata in onda, vai.
Buongiorno a tutti e a tutte. No, sono un compagno del coordinamento cittadino sanità.
Oh, bravo, meno male.
Ecco, allora volevo dire due cose su insomma, perché il quadro che è stato fatto diciamo è un quadro ovviamente devastante di quello che sono questi cambiamenti proprio strutturali, no? Che si fanno proprio dalla società, diciamo, e questo è stato espresso molto chiaramente. Volevo dire, per quanto riguarda la questione della sanità, che c'è questo fatto del welfare sanitario, no? Legato ai contratti, di cui diciamo il capostipite è stato il contratto dei metalmeccanici, quando c'era Landini, tra l'altro, come...
Certo.
Allora, questa storia qui è una storia veramente devastante, ma non solo, perché ovviamente questi soldi vengono presi dalla sanità pubblica e praticamente dati al privato.
Ma che dati? Devoluti!
Ecco, devoluti. Ma questa devoluzione, voglio dire, ha un significato grosso, perché praticamente fa sì che si instauri tutta una serie di sanità alternativa, tutta privata, che praticamente alimenta, ovviamente, diciamo, deve poi sottrarre risorse a quella pubblica. E questo fa sì che è il primo passaggio per una, diciamo, sanità che è fatta diciamo a scalette, e per il momento, diciamo, ci troviamo di fronte al sistema sanitario nazionale che non riesce neanche a figurare i LEA, che sono praticamente i livelli minimi assistenziali che dovrebbero valere per tutto il territorio nazionale, no? Adesso praticamente ci sono categorie, appunto, dei lavoratori in cui viene offerto una serie di, diciamo, di prestazioni optional che sono legate praticamente al fatto del che sei quel tipo di lavoratore. Praticamente è un passaggio indietro, perché siamo passati dalla questione che prima l'assistenza era devoluta, facevano i preti, diciamo, no? Dopo sono state le mutue, che era legata al lavoratore e alla famiglia del lavoratore, dopo si è passato al cittadino, poi si è passato addirittura alla questione universale, cioè chiunque ha diritto alla sanità come a tutti gli altri, diciamo, diritti indisponibili. Adesso si sta a fare tutto il passaggio indietro, e si sta a fare in maniera ancora peggiore, perché se sta a ripassare praticamente che io rispetto al contratto che ho, e comunque se una volta che ho messo in piedi questo sistema è passato il concetto che la sanità ho diritto a delle prestazioni, alcune sì, alcune no, a seconda appunto di che assicurazione ho, perché alla fine queste sono le cose, è praticamente finito il concetto proprio del sistema sanitario e la riforma, diciamo, del 78.
Quello universale, finisce.
Quello universale. E questo, diciamo, è il quadro che ci sta. Allora, il problema qual è? Come ci si può opporre a questa cosa?
Certo.
Perché è ovvio che praticamente questo meccanismo funziona solo se il sistema sanitario pubblico non è in grado di dare quelle prestazioni che tu te devi andare a assicurare usufruendo comunque di un'assicurazione, mo che sei lavoratore oppure che sei... Cioè, questo è il concetto che c'è sta, ma per far questo vuol dire che il sistema sanitario pubblico non deve funzionare. Cioè, allora, io ho avuto esperienza, cioè, di tanti lavoratori, che con questa storia del welfare contrattuale a cui hanno iscritto non solo loro come lavoratori ma anche i familiari, no? I figli, eccetera, la prendono come una manna, perché praticamente dicono: cazzo, io comunque nel corso di un anno, che ne so, ce l'ho per esempio delle branche in cui l'assistenza pubblica proprio non c'entra. Parlo per esempio, che ne so, l'odontoiatria. Quella è una cosa esclusa proprio, cioè il pubblico non crede a niente su questo qua, e invece questi da assicurano, e quindi praticamente li prendono. Quindi secondo me, poi è chiaro che c'è stato tutto quel discorso che avete fatto prima, è verissimo quello che poi alla fine si risolverà in una bolla finanziaria in cui poi cascherà tutto e alla fine rimarranno tutti, questo va bene. Dopodiché di fatto oggi è difficile convincere un lavoratore che ha questo contratto, che praticamente tutto questo fa parte di un disegno per cui alla fine sarà il disfacimento proprio non solo del concetto, ma si abbasseranno continuamente, arriverà come in America, per cui mi faccio un'assicurazione che però se mi prendo un tumore che così non mi paga, se mi dio l'intervento quello mi paga. Esatto, è proprio così, cioè quello te lo pago, quell'altro non te lo pago, quello costa troppo, quello costa di meno, eccetera. Allora, per far questo però, visto che anche dal mondo del lavoro, purtroppo, grossi questioni o movimenti, mobilitazioni, non ci stanno. Non è, diciamo, un tema centrale, cioè, nel senso che purtroppo questi li fermi solo se tu riesci a mettere in piedi dei rapporti di forza che cambiano, diciamo, la questione, e questo purtroppo non c'è. Allora dico, come possiamo, questo è un po' il problema che ci siamo posti noi quando abbiamo costituito questo coordinamento cittadino sanità, per dire come fermare tutta questa storia che noi la vediamo dal punto di vista sanitario.
Se puoi raccontarci quello che avete fatto come coordinamento all'ASL 2 di Roma, perché quello è importante, no? Che gli ascoltatori sappiano che qualcuno si sta muovendo e sta anche ottenendo dei risultati, ce lo puoi raccontare?
Sì, quello lo posso raccontare, però volevo dire un attimo, cioè dei risultati, è tutto da vedere se stiamo raggiungendo dei risultati, però quello che ci siamo posti noi, e abbiamo detto, qui se non si difendono l'universalità di questa, diciamo dell'assistenza come di tutti gli altri servizi, praticamente è una battaglia persa in partenza, e allora che cioè, in mezzo a questa privatizzazione imperante che si sta passando da tutte le parti, abbiamo detto scegliamo alcuni punti dove possiamo aggredire, diciamo, questo sistema. Il sistema, diciamo, il punto che abbiamo scelto noi è questa questione in cui si fa carico direttamente il sistema sanitario nazionale, che permette che all'interno delle proprie strutture si faccia libera professione pagata, diciamo, e quindi a chi la fa, praticamente quella fa libera professione dentro le strutture pubbliche. Ora questa storia qua, che si chiama intramenia sostanzialmente, no? Allora questa storia qua, ovviamente, come è partita nel 90 questa storia qua, subito si è impostata come il fatto che se io faccio praticamente usufruisco dell'intramenia, ho gli appuntamenti molto ravvicinati, se non faccio parte dell'intramenia, praticamente gli appuntamenti per visite, prestazioni, eccetera, è un percorso ad ostacoli che mi devo andare a conquistare sul territorio di servizi che non funzionano, per poi comunque alla fine finire da un privato comunque. Quindi questa l'intramenia usata come saltafile a pagamento era una cosa macroscopica, fra l'altro vietata da tutte le leggi, vietata da tutte le normative che chiaramente che prevedono addirittura che se questo accade, cioè se dentro una ASL l'intramenia non ha gli stessi tempi di attesa delle visite istituzionali, il direttore generale si dovrebbe dimettere. Quanti se ne sono dimessi in Italia? Manco uno su questa storia qua, però in tutte le ASL succede questa storia qua, contro tutte le leggi. Perché quello che abbiamo fatto noi, quello che ci siamo posti noi come questione, è intanto andiamo a fare questa cosa, ossia che praticamente se le prestazioni, ci sia una differenza fra prestazioni in intramenia e prestazioni a carattere istituzionale, tu devi sospendere l'intramenia. o quantomeno, come dichiarata da una legge, eccetera, se l'ASL non è in grado di offrirti quelle prestazioni nei tempi dell'intramenia, te la fa fare in intramenia e tu paghi solo il ticket, e se sei sente manco quello. Certo. Allora, praticamente fa questo. Noi abbiamo mandato una lettera a tutte quante le ASL di Roma dicendo: guardate che c'è sta sta legge, c'è sta sta cosa, la state facendo o non la state facendo. In più praticamente abbiamo fatto un vademecum, cioè un piccolo volantino eccetera, in cui si spiegava queste cose, si spiegava come farsi rimborsare i soldi se non ti davano la visita in tempo giusto. Abbiamo fatto un anno e mezzo una cosa di volantinaggi la mattina a tutte le strutture diciamo che c'erano, in particolare abbiamo preso una cosa, cioè un obiettivo, perché abbiamo detto cominciamo da uno pure le forze che ci abbiamo, e questa è l'ASL 2. L'ASL 2 è il distretto sanitario più grosso d'Europa, ha 1.300.000 abitanti. Governa, diciamo è dipendente, per cui praticamente dopo che questi non ci saranno filati per niente, che lettere, che cose eccetera, così dopo che abbiamo fatto i volantini, che abbiamo chiesto di incontrare eccetera, così alla fine abbiamo dovuto occupare questa ASL e imporgli praticamente un confronto su questa storia. Alla fine siamo arrivati diciamo a un accordo sottoscritto anche sottoscritto dall'ASL e da noi, in cui vabbè, questi dicevano che l'intramenia comunque non la sospendevano, però loro che facevano? Si pigliavano diciamo l'impegno di eseguire le prestazioni secondo i tempi prescritti, e se non erano in grado automaticamente si poteva usufruire dell'intramenia pagata da loro. Non solo questo,
l'obiettivo.
Allora sì, non ce lo te dico. Ma non è solo questo. L'altra cosa che hanno firmato è che c'era la presa in carico. Ossia la questione, diciamo, della lista d'attesa è un po' uno specchietto per allodole. Perché? Perché teoricamente le liste d'attesa ci dovrebbero essere solamente per il primo passaggio, ossia dal medico tuo di famiglia che ti manda allo specialista, e là funziona, tutta questa storia dovrebbe funzionare. Una volta che tu fai la visita dello specialista, secondo le normative del piano nazionale recepito dalla regione Lazio e tutto, quello lì, diciamo, lo specialista non è che ti dice: guarda, sì, sto visitato, però mi serve una TAC e poi mi servono gli esami del sangue, quindi mo te li vai a fa e dopo mi porti e ci vediamo fra due mesi. Non funziona così, perché deve essere lui o comunque il CUP della struttura che ti deve prenotare direttamente questi appuntamenti direttamente loro, e poi dalla visita di controllo. Allora questo vuol dire che praticamente le liste d'attesa scomparirebbero. Allora che è successo? Che tutta questa storia qua, gli abbiamo detto: vabbè, adesso voi scrivete un bel cartello a quelli della ASL, questo è scritto nell'accordo, facciamo una cartellonistica che appiccichiamo in tutti quanti gli ambulatori dove ci sono scritte queste cose, e questo dovrà avvenire entro il 15 novembre. Siamo passati, stiamo alla fine di novembre, e ancora questa cartellonistica non è appiccicata da nessuna parte, né si sono fatti sentire, diciamo, ma guardate che abbiamo avuto dei problemi, eccetera, niente così. Quindi è chiaro che, diciamo, su questa storia qua, chiaramente dovremmo mobilitarci anche per far valere queste cose, da una parte con la stessa ASL RM2, ma poi estenderla a tutte le altre ASL, comunque di Roma, eccetera. Perché il principio che insomma ci siamo posti noi è che invece di fare tavoli dei faticanti a regione, quelle cose, andiamo sul territorio e andiamo direttamente all'origine, sui bisogni di queste cose qua, non direttamente a capire, anche perché su questo, se non altro, abbiamo un supporto pure legislativo che ci sostiene, cioè loro stanno fuori legge completamente, tutti quanti, insomma, no?
Sì, a me mi pare chiarissimo che è la sola strada da perseguire, perché i tavoli, da quello che ho capito io nella mia esperienza, servono solo a impicciare le carte.
ma guarda che il nord,
nasce
guarda
il conflitto che... come l'avete fatto, nasce voi, no, magari speriamo che si moltiplichi, o se no sappiamo tutti quanti nel secchio, perché
sì, ma guarda che ti dico che questa è stata
un'alternativa a questo,
guarda che noi su questa storia qua è stata pure una scelta, guarda che non è solo sul merito, no, su quale, diciamo, quali sono gli obiettivi, come tentarci, è stata pure sul metodo, perché la prima cosa che, cioè, noi ci siamo chiamati coordinamento cittadino sanità, cioè una cosa più neutra possibile proprio, no? Perché abbiamo detto basta con queste storie dei orticelli, delle cose. Abbiamo un obiettivo, decidiamolo tutto insieme, capiamo qual è la strada, e dopodiché praticamente è aperto a tutti quanti, stanno nelle tasche di tutti, diciamo, di fare una storia del genere. Se devo dire, purtroppo, diciamo, tutte queste adesioni non ci sono state, insomma, su una battaglia che poi, insomma, si vede che c'è del terreno dove, dove poter, e poi soprattutto c'è un aggancio direttamente con la popolazione, con la gente, con il bisogno. Noi quando andiamo a fare i volantinaggi sotto le altre, cioè la gente capisce che è un tema importante, che è una cosa, che poi è uno dei quei modi per dire: intanto il pubblico deve funzionare, cioè tu mi devi assicurare tutti, perché io ti svuoto tutto sto concetto che per comunque curarmi devo andare al privato, che poi è un privato in cui praticamente non vede una sanità da un punto di vista di risolvere i problemi di salute, ma la vede solo dei fasordi, cioè di praticamente alimentare un circuito in cui la malattia diventa il salsa il PIL, capito? Cioè si alimenta un circuito in cui molte cose te le fanno fa un'iperdiagnostica.
È solo la sanità in funzione della finanza. Tanto
esatto, è proprio questo. Quindi travolge tutto il concetto.
Se fanno le assicurazioni, chi gestisce poi le cose sono le assicurazioni, e le assicurazioni gliene frega proprio niente dalla salute, gli interessa quanto gli fruttano gli investimenti che fanno e basta.
Quindi io quello che volevo dire, adesso noi ci troviamo in un momento pure critico, perché sostanzialmente abbiamo firmato questo accordo non è rispettato, è chiaro che ci dobbiamo muovere per far rispettare questo accordo e soprattutto per estenderlo, perché volevamo entrare dentro, diciamo, come un cuneo dentro questa storia del non funzionamento della sanità pubblica. Cioè tu non è che mi puoi chiudere ospedali, qui sono calati praticamente negli ultimi 10 anni hanno chiuso migliaia di posti letto, e poi mi vai a finanziare una sanità privata con welfare, con assicurazioni, con tutte le storie, perché stiamo nel piano di rientro e quindi bisogna schiattare qua dentro, e cioè stanno i pronto soccorsi che scoppiano da tutte le parti. Cioè questa è veramente una cosa che grida vendetta, insomma, come storia. E quindi questo, mo se troviamo a questo punto qua, e quindi mo servono comunque mobilitazioni come e noi ce ne abbiamo già, diciamo, in programma. È chiaro che bisognerà che queste storie, se ne mettono loro sti cartelloni, li metteremo noi. Senti, e comunque andremo là e li imporremo, perché
è finito, però ti assicuro che il prossimo impegno, il prossimo mese, a dicembre, faremo una trasmissione esclusivamente sulla sanità. Magari noi parliamo dal punto di vista della contrattazione di secondo livello, che promuove, agita, spinge a sanità privata, e voi parlerete di quali saranno gli esiti che state avendo, e soprattutto se riusciamo anche attraverso la radio a fare in modo che i cittadini, i lavoratori si muovano e non cedano rispetto a quello che gli viene offerto.
Calcola che, guarda che, cioè, adesso il prossimo contratto sanitario è previsto, il welfare pure per noi, cioè per la gente che sta a lavorare dentro gli ospedali, se pagano il welfare per andare al privato, ma capisci che punto siamo?
è certo.
Cioè, siamo a follia, cioè, no? Purtroppo su questo siamo
la responsabilità poco. È anche, diciamo, di noi che non riusciamo a avere una capacità informativa tale che la gente sappia, conosca, perché poi quando è arrivata all'impellenza della malattia, bisogna che sappia prima, no? Quello che
certo, là sei ricazzabile, là sei mobile, là sei strappigli a tutto, e te venni pure a casa per fare queste cose, insomma, no? Che è quello che succede in America, che è quello che vogliono che succeda pure qua, capito?
Certo.
Va bene, io vi saluto.
Sì. Alla prossima, a dicembre, insomma. Alla prossima.
Sì, tanto noi la settimana prossima, insomma, qualche cosa faremo. No, volevo solo dire che noi praticamente. Comunque il coordinamento si riunisce ogni lunedì alle 5 all'auletta dei lavoratori del Policlinico.
Allora, così, per chi vuole parte. Lunedì alle 5 alle 17 all'auletta del Policlinico, che è entrata dall'ingresso principale, sta proprio di fronte
alla banca.
C'è una discesa, una specie di garage, e lì c'è sta la riunione di questo coordinamento per la sanità.
Che chiaramente non è fatto solo della proprietà sanità, è fatto va bene, vi ringrazio, vi
grazie
saluto.
Grazie a te, figurati.
Ciao.
Allora, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie a Radio Onda Rossa che ci fa fare queste belle cose che speriamo che possiamo continuare a fare, soprattutto se la gente sottoscrive, perché altrimenti poi è sempre più difficile. Quindi, allora, al prossimo martedì e poi alla prossima volta in cui invece potremmo fare live e ci potranno essere telefonate. Però mi diceva Marco, che qui è quello che governa tutto, è che anche quando ci facciamo gli interventi il martedì dall'esterno, qualche telefonata si può ricevere. Quindi i martedì sempre da mezzogiorno, se avete da fare domande o da porre vostri interventi, fatelo, perché Marco trova la soluzione. Ciao a tutti.
Benissimo, le 13:13, noi chiudiamo qui dunque la mattinata di Radio Onda Rossa. Le trasmissioni però proseguono fra una ventina di minuti, immagino, o poco di più, una mezz'oretta, come di consueto ormai il martedì, con le narrazioni di Prozac che legge Germinal. Per stamattina è davvero tutto, un buon proseguimento di giornata all'ascolto di Radio Onda Rossa, come sempre un abbraccio particolare a chi è privato e privata della propria libertà.